padre Giuseppe Costa lo conosciamo da lunga pezza. Più di una volta quando in parrocchia si è parlato, ma pure sarebbe bella la formazione, ma si ricorda quando veniva padre Giuseppe Costa nel secolo scorso, insomma, sì. Ecco, evidentemente è rimasto nel cuore di tutti mattina e quindi lo ringraziamo, perché tra l'altro appena uno dice io, lui non sa dire di no, dice va bene, dimmi quando, insomma, e quindi ringraziamo per l'affetto città che hanno nei confronti della nostra comunità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ringraziamo Padre Santo per l'onore che ci fa di essere qui insieme con Padre Giuseppe. Ti ringraziamo per questo desiderio che abbiamo di dissetarci alla freschezza della tua parola, di conoscerla sempre più per accoglierla con tutto il nostro cuore. E quindi, come figli, obbedienti al tuo Figlio Gesù che ci ha invitato a invocare lo Spirito, lo facciamo con tutto il cuore.
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace e gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore.
Si prende un po' di respiro, padre, bisogna dare i poteri, ritorno un'altra incontra.
No, no, non mi siedo. Questo è tuo, Vince.
Ah no, per registrare.
Sì, sì, la mettiamo
no,
vicino
alla cassa.
Il vostro parroco mi ha chiesto di riflettere insieme a voi sull'importanza della parola di Dio e sul ruolo che la parola di Dio ha nella vita della Chiesa e quindi nella vita di ciascuno di noi. L'ascolto della parola di Dio in modo particolare, l'accoglienza della parola di Dio, il posto proprio che la parola di Dio ha nel nostro cuore e nella nostra vita. Per fare questo dobbiamo fare all'inizio un po' di storia e poi vedremo come questa storia ci aiuta ad entrare in una dimensione più spirituale. La storia inizia nel 1965, quando il Concilio Ecumenico Vaticano II promulga un decreto, una costituzione importantissima che è la Dei Verbum. La Dei Verbum è il frutto del più lungo percorso di riflessione di tutto il Concilio Vaticano II. Pensate, il Concilio è durato 4 anni. La Dei Verbum, questo documento conciliare, è stato presentato all'inizio del Concilio ed è stato approvato alla fine del Concilio. Ci sono voluti 4 anni di riflessione e di studio su questo documento che ha come centralità la parola di Dio, mentre altri documenti venivano presentati, discussi, approvati nel giro di qualche mese. Ma la cosa straordinaria è che, nonostante ci siano voluti 4 anni per essere approvato, è il documento che ha ricevuto il più grande plauso da parte di tutti i vescovi. Alla fine è stato approvato quasi all'unanimità. Praticamente sono stati 4 o 5 vescovi su un totale di 2.400 vescovi presenti nel Concilio. È il documento che ha avuto più placet rispetto a tutti gli altri documenti, frutto di un grande lavorio. Questo è il nostro punto di partenza. Perché? Perché prima del Concilio la parola di Dio, potremmo dire, aveva un ruolo, non posso dire marginale, ma certamente non aveva un ruolo fondamentale nella vita della Chiesa. Aveva un ruolo così particolare che la stessa parola di Dio, la stessa Bibbia, ecco, diceva uno studioso francese che i cattolici hanno tanta venerazione per la Bibbia che non la prendono in mano. E di fatto era così, la Bibbia non era data alle comunità, non era data alle famiglie, non era distribuita, non so, come facciamo adesso. E addirittura era quasi proibito negli studi teologici, per i preti, di tenere la Bibbia. La Bibbia, prima del Concilio, ecco, vi sorprenderete, ma è così. C'era una diffidenza, perché? Perché nel passato i grandi eretici, tra virgolette, sono diventati eretici leggendo la Bibbia. Lutero, leggendo la lettera ai Romani, ebbe l'ispirazione, così anche gli altri. La Chiesa aveva un po' di timore di dare la Bibbia nelle mani della gente, anche perché dovete pensare già 60 anni fa il Concilio, ma 100 anni fa qual era la cultura di base della gente comune, l'istruzione e così via. Quindi già c'era difficoltà a leggere. E avevano timore che la Bibbia la si sentiva in chiesa nelle celebrazioni, i brani che si sentivano. Ma per avere la Bibbia gli studiosi dovevano avere un permesso speciale da parte dei vescovi, ecco, per studiarla, per insegnarla. Il Concilio Vaticano II fa uno strappo completo su questo argomento, ma non è lì proprio l'inizio. Perché all'inizio degli anni del secolo scorso, intorno alla fine del 1800 e l'inizio del 1900, cominciano 2 grossi movimenti, il movimento liturgico per un aspetto e il movimento biblico, cioè studiosi, esegeti, ma anche vescovi, preti, laici impegnati, cominciavano a capire che la Bibbia doveva diventare il centro della vita cristiana. E quindi si creò questo cosiddetto movimento biblico di persone che cominciavano con difficoltà, perché, come dire, ufficialmente non lo potevano fare, a leggere, a studiare, a spingere affinché la Bibbia diventasse, ridiventasse nuovamente il centro della vita della Chiesa. Siamo arrivati agli anni 30, ecco, tra le 2 guerre, tra la prima guerra e la seconda guerra mondiale, dove questo fervore diventa incessante in campo cattolico, in modo chiaro, e quindi diventa così forte perché spinge finalmente alcuni vescovi a proporre che la Bibbia ridiventasse il cuore della comunità. Ma sono dovuti passare ancora altri 20 anni, 25 anni prima di arrivare al Concilio. Quando si arriva al Concilio, si arriva quindi con questa spinta, adesso c'era un interesse importante, però ancora non era codificato. E allora, quando si presenta il primo schema, perché come si faceva nel Concilio? Si presentavano degli schemi, quindi sulla Chiesa, sulla liturgia, sull'ecumenismo, sulla dommatica, sulla mariologia, su tutti i vari argomenti di cui il Concilio doveva trattare. Quando si è voluto presentare lo schema che riguardava la parola di Dio, perché Dei Verbum significa la parola di Dio, Dei in genitivo, Verbum il sostantivo nominativo, la parola di Dio, per presentare questo schema fu presentato uno schema che appena lo presentarono nell'assemblea, la stragrande maggioranza dei vescovi, quindi più dei due terzi dei vescovi, disse non placet, cioè a me questo documento non mi piace. Quindi alzarono la mano e dissero perché non piacque quel documento, perché era presentato troppo teologico, c'era poco di parola di Dio, poco testo della parola di Dio. Quindi era ancora il frutto di un cammino che si preoccupava, che aveva timore di mettere la parola di Dio al centro. E ci furono subito grosse discussioni, perché chi presentava questo schema era il cardinale Ottaviani. Il cardinale Ottaviani era un tradizionalista di quelli ferrei, fortissimi, per cui per i suoi motivi temeva che la Bibbia data a tutti nelle mani avrebbe creato problemi. E questo schema era molto tradizionalista. Chi guidava il Concilio? Giovanni XXIII, un vecchietto ma illuminato dalla voce dello Spirito Santo. Quando si accorse che l'assemblea rifiutò questo schema dicendo non placet, non mi piace, nella stragrande maggioranza, ebbe un'intuizione bellissima, fece ritirare lo schema, cioè invece di farlo discutere nell'assemblea, che si sarebbe perso del tempo, perché chi dicevano tutti voi non placet, ognuno poteva alzarsi e parlare e dire non mi piace per questo motivo, non mi piace per questo motivo, cosa fece Giovanni XXIII? Disse bene, ritiriamo questo schema e parliamo di altro, e cominciarono a discutere altri schemi, e nominò una commissione mista con due capi, il cardinale Ottaviani da un lato e il cardinale Bea dall'altro lato, che era il più progressista di tutti i cardinali, il più aperto, il più ecumenico, mise insieme il più reazionario, se volete, e il più progressista, e disse vedetevela voi. E questi se la videro loro realmente. Io tutte queste indicazioni le ho ricevute dal cardinale Martini, che è stato mio professore a Roma, che ci raccontava di cosa succedeva nelle serate in cui queste commissioni, fuori dal Concilio, quindi il Concilio studiava, leggeva, spiegava altre cose, e queste due, perché il cardinale Ottaviani portò un gruppo di studiosi che la pensavano come lui, il cardinale Bea portò un gruppo di studiosi che la pensavano come lui, e si dovevano mettere insieme per fare lo schema. Non ci furono legnate per poco, veramente, ma furono delle grosse discussioni che durarono 4 anni, cioè mentre il Concilio andava avanti, questi per i fatti loro si incontravano e rivedevano come presentare questo. Bene, io sintetizzo per dire che l'intuizione di Giovanni XXIII era così forte, lui non partecipava alle commissioni, però aveva una telecamera con audio, e dalla sua stanza sentiva quello che facevano loro lì dentro mentre discutevano tra di loro, e poi personalmente interveniva per conciliare l'uno e l'altro. Bene, vi ho detto già la soluzione qual è stata: alla fine questo documento presentato piacque a tutti, piacque a tutti e divenne il documento più utilizzato, più approvato da parte di tutti, la Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione dei Verbum. Vi leggo il cappelletto iniziale, dice così: il religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Sacrosanto Sinodo aderisce alle parole di San Giovanni, il quale dice: vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, vi annunziamo quello che abbiamo veduto e udito, perché voi siate in comunione con voi. Perciò, seguendo le orme del Concilio, intendiamo proporre la genuina dottrina sulla rivelazione, sulla parola di Dio e sulla sua trasmissione, affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero ascolti, creda, speri, ami. Era una grossa rivoluzione nel cappelletto iniziale, cioè questa parola di Dio doveva essere data al mondo intero. Quindi guardate che rivoluzione fortissima c'è stata già nel pensiero della Chiesa. Quindi non solo limitarla agli studiosi, non solo limitarla al clero, perché alcuni dicevano: vabbè, non si può dare a tutti, ma almeno facciamo che il clero e i sacerdoti possano averlo. No, ottennero di più di quello che avevano chiesto, che la parola di Dio fosse data e consegnata a tutta la Chiesa. Dal Concilio Vaticano II comincia un cammino che non si è realizzato subito nella vita della Chiesa. Ci sono voluti anni, dal Concilio a oggi sono passati più di 50 anni, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, sono 52 anni dalla fine del Concilio. Dalla fine del Concilio a oggi, cosa ha fatto la Chiesa per mettere in evidenza la parola di Dio? Bene, il Concilio Vaticano II ha dato la spinta fondamentale. E nel Concilio Vaticano II, nella De Verbum, si parla in modo chiaro, innanzitutto, della unicità dei testamenti. Perché anche qui c'era un'idea sbagliata. Il Nuovo Testamento è quello di Gesù, l'Antico Testamento... No, il Testamento è unico, che è in due parti. L'Antico si capisce col Nuovo, e il Nuovo riceve forza dall'Antico Testamento. Quindi valore a tutta la Scrittura. Tutta la parola di Dio è divinamente ispirata. Non c'è parola più ispirata di altra. C'è parola più aderente alla rivelazione che Gesù Cristo ha portato. Ma tutta la parola di Dio è tutta profondamente ispirata. E c'è comunione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. La De Verbum, sapete, non parla di vecchio. E io vi invito a non usare mai l'espressione il Vecchio Testamento, perché se un tavolo è vecchio lo buttate, se un tavolo è antico è prezioso. Vedete che differenza? Allora meglio utilizzare sempre la parola Antico Testamento, perché è qualcosa di prezioso che è rimasto nel cuore della Chiesa, è qualcosa di prezioso che ancora oggi ha la sua attualità. Noi non capiremmo il Nuovo Testamento senza l'Antico. In questi giorni stiamo leggendo Isaia, ed è Isaia che ci sta facendo capire che stiamo entrando nel Natale, più dei Vangeli di questo periodo. Poi da domani, da dopodomani inizieranno dei Vangeli appropriati, diciamo. Ma Isaia ci sta conducendo verso il Natale, presentando tutto ciò che avverrà alla venuta del Messia. Testi meravigliosi di questi giorni dell'Avvento. Bene, quindi l'unità dei testamenti. Seconda idea fondamentale, portante della Dei Verbum: l'eccellenza dei Vangeli. Cioè la Dei Verbum dice: tutta la parola di Dio è ispirata, ma non si può negare, dice al capitolo 17, la parola di Dio, che è potenza divina, si presenta e si manifesta in modo eminente negli scritti del Nuovo Testamento, e nessuno può negare che tra questi scritti in modo eccellente appare nei Vangeli. Quindi tutta è parola di Dio, ma è chiaro che i Vangeli, che presentano la parola di Gesù, hanno un ruolo di eccellenza rispetto agli altri, cioè è come se dicessimo tra il bene, tra il bello brilla qualcosa ancora di più, che è appunto la parola di Gesù, la parola incarnata, il verbo incarnato che annuncia la parola. Quindi unità dei testamenti, importanza di tutta la scrittura, eccellenza, eminenza del Nuovo Testamento ed eccellenza dei Vangeli. Questo è ciò che il testo presenta nel secondo capitolo. Nel terzo capitolo e nel quarto di che cosa si occupa? Quindi prima dell'Antico, poi del Nuovo, si occupa della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Quindi entra non soltanto nel libro in sé, ma come la Chiesa deve utilizzare e vivere la parola di Dio. E quindi mette qui in evidenza gli aspetti fondamentali. Primo elemento, la liturgia, e quindi la liturgia eucaristica, la liturgia delle ore. Che ruolo diamo noi alla parola di Dio nella liturgia? Qui vorrei aprire una parentesi pastorale. Parlo in generale, no? Quindi quando io parlo, parlo in generale, non parlo mai di una comunità e così via. Noi proclamiamo la parola di Dio. E mentre si proclama la parola di Dio, non la parola di Antonino, di Angelina, di Placido, la parola di Dio, quello fa, avanti, scegli i canti, tu a portare i doni, tu muoviti, da fare così. Si proclama la parola di Dio e si pensa, cioè sta parlando Dio davanti a te e noi facciamo altro mentre si proclama la parola di Dio. Qui apre borsetta, così metto fazzoletto, così gira dall'altro lato, che dice a chi tu spostati e così via. E la parola di Dio parla, poi la dice, parola di Dio, tutti, rendiamo grazie a Dio. I chi? Noi spesso disturbiamo l'ascolto della parola di Dio. Noi non diamo alla parola di Dio quell'importanza che ha la parola di Dio annunciata. Primo elemento. Secondo elemento, la parola di Dio bisogna ascoltarla. Parlo in generale, non so come fate voi e non lo voglio sapere perché parlo in generale. Ma la parola di Dio non si segue in un foglietto, perché la parola di Dio si deve ascoltare. Il foglietto è utile dopo, perché tu te lo puoi portare a casa oppure lo puoi rileggere dopo nel momento di silenzio. Ma la parola di Dio si ascolta. Dici, ma che differenza, non è meglio che la seguono? No! Perché mentre Dio parla, tu in quel momento, quello che senti, quello che percepisci, quello che ti rimane, quello che ti colpisce, è quello che la parola di Dio in quel momento sta dicendo a te. Cioè mentre lo ascolti, a te ti ha colpito la prima parola, a te ti ha colpito la seconda, a te ti è rimasta questa frase nel cuore. Quello che tu hai sentito è quello che Dio o Gesù, a secondo del testo, sta dicendo in quel momento a te. La fede nasce dall'ascolto. E questo è fondamentale. Quindi l'attenzione che diamo alla parola di Dio, non alla parola dell'uomo, alla parola di Dio. C'è una sperequazione certe volte tra l'annuncio della parola e l'omelia. Parlo sempre in generale, eh? Quando il prete, il vescovo, o papa, chiunque sia, si allargano troppo nell'omelia. Allora, per proclamare la parola di Dio, 8 minuti. E poi c'è 45 minuti d'omelia. La parola dell'uomo ha superato la parola di Dio. Non diamo credito che la parola di Dio produce nel cuore dei fedeli qualcosa? Poi arriveremo all'omelia. Quando prenderemo un testo qui dell'Evangelii Gaudium, dove il Papa sottolinea l'importanza della brevitas nell'omelia. Quindi la parola di Dio ascoltata, la parola di Dio nella vita della Chiesa, quindi nella liturgia, l'attenzione, la cura per la parola di Dio, i silenzi nella parola di Dio, quello proclamava la lettura, modo, usalmo. Ancora Dio non si assugge, tutti vadano che stava a suggerire di qui, spera, c'è il silenzio. Tra la prima lettura, il salmo, la seconda. No, i silenzi ci fanno paura. Che facciamo nel silenzio? Ci mettiamo un canto. Il canto può aiutare, ma il silenzio è fondamentale per ascoltare la parola di Dio. Noi dovremmo curare meglio la proclamazione della parola. Ce lo dice Dante Vermo, ce lo diceva 52 anni fa. Ok? E la liturgia. Poi il testo va avanti e parla in modo particolare di altri due luoghi. La Lezio Divina. Cioè 52 anni fa la De Verbum richiamava la comunità alla Lezio Divina. Voi lo sapete quante comunità o quante parrocchie della nostra diocesi fanno Lezio Divina? Io su per giù lo so, ma non ve lo dico. Poche, poche. Lezio Divina, cioè ascolto attento e prolungato della parola di Dio. Lezio Divina o anche liturgia della parola, per esempio. Una volta ho detto ad un prete periferico, perché non dice, ma la gente si sedia la liturgia della parola, ci faccio una missa e sono più contente. Dobbiamo educarci ed educare. Era il prete che si doveva educare per primo, perché se tu non ci credi non lo annunci bene e la gente non ti segue. Si comincia anche con 2, con 3, con 5, con 10. Ma la ricchezza della parola di Dio è straordinaria. Io che vado in giro a fare catechesi, a fare lezione divina, mi accorgo che la gente, altro che si stanca, si sente felice nell'ascoltare la parola di Dio, gioisce, sente nel cuore una speranza nuova, la parola di Dio attecchisce nel cuore dei fedeli. Ricordatevi che gli apostoli, il primo annuncio era tutta parola di Dio, poi venivano i sacramenti, poi. Quindi la lezio divina, la lettura orante della parola di Dio. Addirittura qui il testo lo dice in modo chiaro, guardate, è necessario, guardate questo punto, il 25, è necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti, e quanti, come i diaconi o catechisti, quindi anche i laici, attendano al ministero della parola, conservino un contatto continuo con le scritture. Guardate che ogni parola qua è studiata. Perché è studiata? Perché vi ricordate che c'erano quelle commissioni e prima parola per parola hanno votato per mettersi d'accordo. Conservino un contatto continuo con le scritture mediante la sacra lettura e lo studio accurato. Ah, qui c'è un'altra nota dolens. La parola di Dio si prega, ma la parola di Dio si studia. Voi sapete che gli ebrei fanno gli esami ogni anno, i ragazzi fino all'età di 20 anni, sulla Bibbia, e se sono bocciati sulla Bibbia sono bocciati su tutta la scuola, su tutto l'anno scolastico. C'è ogni anno un esame sulla Bibbia. Io non so i nostri ragazzi che cosa sanno della Bibbia, ecco. Quindi vedete lo studio accurato da parte di tutti, una scuola biblica, una lezione biblica, un corso di formazione biblica, delle catechesi bibliche, cioè qualunque cosa sia, che però dia l'opportunità alla comunità di avere questo testo in mano, di prenderlo in mano e di leggerlo e di studiarlo e di comprenderlo. È qualcosa che 52 anni fa la Chiesa aveva già sottolineato. Perché? Affinché non diventi vano predicatore della parola di Dio all'esterno colui che non la vive all'interno. Cioè il prete, il diacono, il catechista, il lettore, il cantore, chi svolge un ruolo nella chiesa, se non si abbevera alla parola di Dio come acqua che gli dà forza, rischia alla fine di dire solo parole. Quindi vedete il testo come lo dice in modo chiaro. E poi continua. Parimenti il Santo Sinodo esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, tutti, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine scritture. E qui cita San Girolamo, il quale dice: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Gesù Cristo. E poi aggiunge una parola bellissima di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, sapete cosa dice? Quando tu preghi, sei tu che parli con Dio. Quando tu leggi, è Dio che parla con te. Guardate, è vero questa cosa. Cioè, mentre io prego, alzo le mani, canto, bellissimo, ma sono sempre io che mi rivolgo a Dio, perché lo lodo, perché lo adoro, lo ringrazio, gli chiedo perdono, bellissimo, entro in comunione con Lui. Ma dobbiamo ricordarci che quando leggiamo è Dio che parla con noi. Allora non dobbiamo essere sempre noi a parlare con Lui, dobbiamo dargli spazio perché Lui parli con noi, e noi dobbiamo metterci in ascolto della parola di Dio, mai pensando di essere, come dire, pronti o di avere la certezza della parola di Dio. Io sono 27 anni che insegno Sacra Scrittura, ma vi giuro, non dico una stupidaggine, quando devo fare una presentazione o un testo, devo leggerlo, ogni volta trovo qualcosa di nuovo. Avendolo studiato, insegnato e così via, ogni volta che mi metto con umiltà davanti alla parola di Dio e non dico, beh, io questo testo lo so, ogni volta quel testo mi dice qualcosa di nuovo. La parola di Dio è un'ancora di salvezza. La parola di Dio è l'ultima parola che ci rimane quando le parole degli uomini ci abbandonano. Non so se voi avete sperimentato nella vostra vita l'abbandono. Io qualche volta l'ho sperimentato. E solo la parola di Dio mi ha salvato. L'attaccamento alla parola di Dio. Le parole degli uomini sono vane. Oggi ti dicono sì e domani ti dicono no. Ma la parola di Dio, se tu l'accogli, l'ascolti, la preghi, la invochi, la tieni nel tuo cuore, quella parola ti salva, ti dà speranza, ti dà forza. Ti dà quella certezza che nessuno ti può dare. Vedete allora l'adverbum come esorta, come spinge su questo elemento. Quindi questo è il nostro punto di partenza, l'adverbum 52 anni fa. Ma la Chiesa si è fermata? No. Perché non si è fermata? Perché gli anni passavano e ancora questo non era diventato cuore della Chiesa. Allora la Chiesa 20 anni dopo, quindi intorno agli anni 80, verso gli anni 90, 25 anni dopo, pubblica altri scritti. La Pontificia Commissione Biblica, che è un'istituzione che si occupa proprio della Sacra Scrittura, pubblica un testo intitolato L'interpretazione della Sacra Scrittura, dove dà i criteri per leggerla, spiegarla, approfondirla, e ribadisce in quel testo di nuovo che la comunità deve aderire, deve mettere al centro la parola di Dio. Perché? Perché sono passati 20 anni, allora, e ancora non era entrata bene nelle comunità. Comunità che continuano a fare tridui, novene, a fare tredicine, a fare tutte cose belle. Ma appena ci dice parola di Dio, appena gli dici liturgia della parola, lezione divina, ascolto, è più facile fare una sedicina, ne mettiamo a cantare, facciamo un canto, così via. Quindi la Chiesa insiste, sono passati 25 anni e insiste di nuovo. Insiste anche la CEI, che pubblica un altro documento, la parola di Dio nella vita liturgica della Chiesa. Siamo intorno agli anni 90. Perché? Perché da un censimento fatto negli anni 90 risulta che tra i cattolici d'Italia solo il 6% aveva la Bibbia a casa. Il 6% dei cattolici italiani aveva una Bibbia a casa. Quando dico Bibbia intendo Bibbia, magari qualcuno il Vangelo ce l'aveva perché nelle comunioni gliel'avevano cominciato a distribuire, ma la Bibbia, tutto il testo, 70-80. E la Chiesa insiste di nuovo. Va avanti il cammino, nel frattempo si allarga, certo. Cominciano negli anni 70, 80, 90, tante comunità a mettere al centro la parola di Dio. Anche nella catechesi Si faceva catechese, catechismo, diciamo, usiamo questa parola, ma senza Bibbia, senza parola di Dio, col libro del catechismo. I catechismi furono riformulati inserendo nei testi brani della parola di Dio, ma veniva esortato a portare la Bibbia nelle classi, tra i ragazzi e così via. Cominciano le consegne della parola di Dio, per esempio per i cresimandi, per esempio nelle coppie di fidanzati. Chi è sensibile, i preti sensibili a questa iniziativa, cominciano a divulgare la parola di Dio. E quindi cresce l'attenzione su questo testo, che comincia a diventare fondamentale nella vita della comunità. Bene, la Chiesa si è fermata o no? A 40 anni dal concilio, quindi quando siamo arrivati alle soglie del 2000, vengono pubblicati altri testi ancora, che presentano in modo particolare l'attenzione alla parola di Dio. E qui è Giovanni Paolo II, che prima del 2000, nel 1996, quando emana la bolla per l'indizione del giubileo, proclama che il giubileo deve essere un giubileo in cui si mette al centro la parola di Dio. Terzo millennio adveniente, questa bolla del Papa, c'è un bellissimo paragrafo dove si dice: col 2000 tutte le comunità cristiane devono mettere al centro la parola di Dio. Voi vi ricordate come ci siamo preparati al 2000? Con 3 anni, l'anno del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, le icone presentate, e c'era un impulso fortissimo perché la parola di Dio ridiventasse al centro delle comunità. Siamo nel 2000, 17 anni fa, cioè sono passati 17 anni dal 2000. Bene, nel 2001, alla fine del giubileo, Giovanni Paolo II, nella bolla, nell'esortazione finale, riprende e ripete lo stesso atteggiamento. Cioè, questo fatto che la Chiesa ogni tanto deve ribadire l'importanza della parola di Dio ci fa capire 2 cose. Da un lato, che la Chiesa ci tiene, dall'altro, che la comunità ancora non risponde. Il fatto che la Chiesa insiste, si vede che ancora c'è qualcosa che non va, ma non ci siamo fermati, perché passano alcuni anni e a 50 anni, quasi 50 anni dalla Dei Verbum, Benedetto XVI pubblica la Verbum Domini. Questa Verbum Domini, sapete come arriva? Arriva così: nel 2006 si prospetta di fare svolgere il sinodo dei vescovi, che è ogni 2 anni, di tutti i vescovi, sulla parola di Dio. Vengono mandati a tutte le diocesi dei questionari. Finalmente nel 2008 si discute a Roma, per 20 giorni nel mese d'ottobre, un sinodo dedicato sulla parola di Dio. Sono passati più di 40 anni del concilio. La Chiesa riflette per un mese sull'importanza della parola di Dio. 2008. Nel 2008 c'è anche l'anno paolino, che mette al centro la parola di Dio. Noi nella nostra diocesi abbiamo fatto tante cose in quell'anno paolino per mettere al centro la parola di Dio. Come diocesi sono state fatte diverse iniziative, tra cui anche la distribuzione nell'anno giubileo, se vi ricordate, il Vangelo di Marco fu distribuito a tutte le comunità, e nell'anno paolino la lettera ai Romani. Quindi c'è stata da parte della nostra diocesi un interesse, una spinta su questo. Bene, si discute nel 2008 di mettere al centro la parola di Dio, passano 2 anni, 2009-2010, e Benedetto XVI pubblica questa esortazione, la Verbum Domini, che richiama la Dei Verbum, perché Verbum Domini è la parola del Signore, che corrisponde alla parola di Dio. Dei Verbum, Verbum Domini, vuole essere un'inclusione. Siamo arrivati al 2001 con questo testo, quindi siamo proprio pochi anni fa, e voi vedete come è importante, 2011 scusate, pochi anni fa, vedete come è importante, come la Chiesa insiste ancora. In questo testo vengono riprese tutte le citazioni della De Verbum, ed è molto allargato, perché la De Verbum sono 25 capitoletti piccolissimi, la Verbum Domini sono in tutto 124 capitoli. Quindi quei 25 qui diventano 5 volte quei 25 capitoletti, perché per ogni capitoletto è spiegato come fare, che si insiste, che nelle comunità nascono le scuole di Bibbia, che si consegni la Bibbia, che si metta la Bibbia al centro nella catechesi, nella liturgia, che nascono la lezione divina, che si facciano scuole di formazione, viene ripetuto tutto con insistenza. 2011. È finito il cammino? No. Perché non è finito il cammino? Perché Papa Francesco, nella sua lettera programmatica, la Evangelii Gaudium, di pochi anni fa, ha ribadito di nuovo l'importanza della parola di Dio e ha messo 3 capitoletti sulla lezione divina, sulla parola di Dio e sull'omelia, che deve essere centrata tutta sulla parola di Dio. Io sapete quanto soffro quando devo partecipare a certe celebrazioni e chi presiede quella celebrazione di tutto parla tranne che della parola di Dio. Sto parlando in generale, non parlo qua di Messina, parlo in generale perché io giro con l'Italia, ecco. Quindi pensate cosa significa: c'è una bellissima prima lettura, un bellissimo salmo, un bellissimo secondo tu, un bellissimo Vangelo, e di tutto si parla tranne che di quei testi. O se ne citano altri che non sono quelli, o non si decida proprio, e si fa un'omelia di mezz'ora, 30 minuti, 45 minuti, 50, su altro. Ma se tu vuoi fare su altro, fai un'assemblea, fai una riunione, fai una catechesi. Ma la parola di Dio nella liturgia ha un ruolo che è unico, insostituibile, e ce lo raccomanda la Chiesa. Eppure noi c'è ancora questo nocciolo duro che resiste. Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium scrive questo. Voi pensate che è tutto finito? No! Che cosa si è inventato quest'anno? La Domenica della Parola. L'abbiamo vissuta un mesetto fa. Ha chiesto che tutte le parrocchie, tutte le comunità vivano una domenica l'anno dedicata alla parola di Dio. Io come biblista, sì, mi piace, ma ci resto male. Perché dico, vuole dire, a fare una domenica per dedicarla alla parola di Dio. C'è come la festa delle donne. Io non sono d'accordo alla festa delle donne, perché chi è donna dovrebbe capire che è donna sempre. Fare la festa per qualche cosa significa che normalmente non è accettata. Ora io devo fare la festa della parola di Dio in una domenica, quando la parola di Dio è al centro della vita della Chiesa. Capisco l'intenzione. Siccome sta parola di Dio non entra, l'ultima possibilità, ora fresca, di quest'anno, stabiliamo una domenica chiamata la Domenica della Parola, dove obblighiamo anche quelli che non ci credono e che non sentono questa forza a mettere al centro la parola di Dio. L'abbiamo celebrata un mese fa, la Domenica della Parola. Nelle cattedrali si è letta la parola di Dio per 24 ore, tutto il giorno, e così via. Nelle comunità si è intronizzata la parola di Dio, sono fatte esperienze particolari, e così via. Siamo arrivati ai giorni d'oggi. Ecco, questa storia non è storia, questa è teologia, è vita spirituale. Cioè, sono 60 anni, potremmo dire, e se cominciamo dal movimento biblico, sono 100 anni che la Chiesa si batte perché la parola di Dio diventi il centro, il fulcro della vita della comunità. Ecco, che il vostro parroco mi abbia invitato a parlare di questo significa che c'è una sensibilità e c'è un'attenzione e c'è qualcosa che deve smuovere la comunità. Poi in concreto sarà la comunità che sceglierà i modi, i metodi, i mezzi perché la parola di Dio ridiventi il cuore della comunità. Una comunità che non ascolta la parola di Dio o che l'ascolta in modo superficiale, che non dà attenzione alla parola di Dio, prima o poi si impoverisce. Si impoverisce. E voi pensate, per esempio, riferito ai giovani. I giovani, no, non è vero. Se tu gliela presenti bene, il cardinale Martini è stato vescovo di Milano per oltre 20 anni. Voi lo sapete che ogni settimana, di sabato, nella Duomo di Milano, per tutti i 20 anni e oltre che è stato vescovo, faceva lezione divina. Tutte. Non c'era estate, non c'era inverno, non c'era ferie, non c'era. Ma era stato stabilito. un appuntamento aperto a tutti. Cioè bisogna crederci in certe cose, bisogna avere questa forza. Ecco perché appena mi chiamano per questo tipo di cose io dico subito sì. Per altre cose magari no, per una celebrazione no, ma sulla parola di Dio sì. Lo dico per farvi comprendere, in questa settimana io tutti i giorni ce l'ho presa, da Sant'Agata e dai rogazionisti a Camaro San Paolo, passando per Pompei, per San Domenico, cioè dove vado in giro solo per parlare della parola di Dio. E non mi stanco, perché realmente la parola di Dio è il cuore della Chiesa, è quello che ci dà la forza vitale, la forza iniziale, la forza prorompente. Voi ricordate che nella Pentecoste, il dono dello Spirito, l'evento costitutivo della Chiesa, l'evento che fa esplodere questa Chiesa, che cosa produce inizialmente? L'annuncio. Escono tutti fuori e cominciano ad annunciare, a predicare la parola, cominciano ad evangelizzare. Solo dopo l'annunzio, solo dopo l'evangelizzazione, la gente chiede: e noi che cosa dobbiamo fare? Convertitevi e fatevi battezzare. Cioè il sacramento arriva dopo la parola. La parola è l'elemento che stimola, che spinge, che muove, che riscalda, che dà forza. La parola penetra. Paolo dice è una spada tagliente a doppio taglio che entra nelle viscere, nella profondità della persona, e dà quell'impulso forte, chiaro. Questo tipo di discorso qualcuno non lo accetta ancora oggi, direbbero che io sto parlando come un protestante, perché i protestanti parlano della parola di Dio, ma io non tolgo nulla ai sacramenti o all'Eucaristia e all'importanza che l'Eucaristia ha. Dico che all'Eucaristia ci si arriva illuminati dalla parola di Dio. Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, i padri, dicevano che ci sono due mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia, e in tutte e due è presente Cristo vero. C'è un'unica differenza, che quando tu proclami la parola di Dio, lì è presente Dio. Quando proclami il Vangelo, è presente Gesù Cristo che parla. I testi, sapete cosa dicono? Anche la De Verbum, che nella proclamazione del Vangelo Cristo è presente come nell'Eucaristia, con la differenza che nell'Eucaristia la presenza permane, nell'annuncio la presenza dura tutto il tempo dell'annuncio. Poi io chiudo il testo e non c'è la presenza reale. Nell'Eucaristia la presenza reale continua sempre. Ma nell'annuncio del Vangelo, lì c'è la presenza reale di Cristo. Capite come noi ci comportiamo certe volte davanti al Vangelo? Che fa il sacerdote? Lo incensa. A chi si dà l'incenso? A Dio. Noi incensiamo il Vangelo, poi prendiamo un libro e lo mettiamo di lato. Oppure mentre si incensa il Vangelo noi siamo attenti in tante altre cose. Dobbiamo recepire l'importanza della parola di Dio. Dobbiamo capire l'importanza, la funzione fondamentale di questo testo, anche nella cura. La Bibbia che abbiamo a casa, il luogo dove la teniamo, sono segni che fanno capire a altri il rispetto che abbiamo per le cose. Certe volte abbiamo più rispetto per un telefonino come la mammetta dove dobbiamo sistemare che per la parola di Dio, per il libro della parola di Dio, che ha un posto, un ruolo fondamentale nella nostra vita, nella nostra chiesa, nella nostra comunità. Ecco, questo dicevo è la storia che però si fa anche, vita vissuta nella comunità e nella chiesa. Che cosa da dire sull'importanza della parola di Dio? La parola di Dio è quella che stimola e che avvia il processo di fede. Senza parola di Dio la nostra fede rischia di diminuire, di recedere, di tornare a livelli bassi, non a livelli alti. Con la parola di Dio noi ci eleviamo. Un altro esempio viene per esempio dai canti. Guardate la differenza dei canti che si basano sulla parola di Dio o dei canti che della parola di Dio non dicono nulla. I salmi cantati, tanti canti bellissimi che riprendono la parola di Dio, è un modo perché la parola di Dio risuoni dentro di me e riporti anche col canto le parole che noi ascoltiamo. Fare un canto che derivi dalla parola di Dio significa dare alla parola di Dio un altro modo per correre il suo cammino. Questo è un po', diciamo, in sintesi quello che può essere un avvio di attenzione sulla parola di Dio. Poi ci sono le cose pratiche, e pratiche col vostro parroco, la vostra comunità. Cosa fare? Come incrementare? Come valorizzare? Come mettere in evidenza? Come poggiare su un gradino questa parola di Dio? Tocca all'inventiva del sacerdote e di chi lo collabora fare in modo che la parola di Dio ridiventi un segno e un posto fondamentale nella vita della Chiesa. Concludo con una spiegazione di un testo di Giovanni che noi ascolteremo in questi giorni, soprattutto nel Natale. Nel prologo di Giovanni si parla del Verbo. Il Verbo è la parola. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Poi il testo scende, arriva al versetto 14 e dice: il Verbo si è fatto carne. Ricordatevi, non dite mai il Verbo si è fatto uomo, perché il Verbo non si è fatto uomo, secondo Giovanni, il Verbo si è fatto carne. Che differenza c'è? In greco esiste la parola uomo, anthropos. Ma Giovanni non usa anthropos, usa sax. Il Verbo si è fatto carne. Significa che ha preso la condizione umana, più umana che ci sia, perché la parte carnale della persona è la condizione più fragile, più povera, più debole che c'è. Dire anthropos significa che il Verbo si è fatto uomo. La parola anthropos per i greci significa l'uomo nella sua virilità, nella sua potenza, nella sua forza. Sarx è l'uomo nella sua debolezza. La parola si è fatta uno di noi, si è fatta come noi. Noi in italiano abbiamo una parola che deriva da sarx, sarcofago, che è il luogo che contiene la carne morta. Significa che Gesù, il figlio di Dio, si è fatto mortale, si è fatto uomo nella sua umanità, nella sua piena umanità. La parola si è fatta così vicino a noi perché noi la potessimo ascoltare e capire. Ma quale religione ha un Dio che si fa parola incarnata? Se guardate tutte le religioni, il Dio sta molto lontano, in alto. Anche gli dei greci che si facevano uomini fingevano di essere uomini, perdevano le apparenze degli uomini per ingannare gli uomini. Ma Dio si è fatto carne, c'è un'umanità completa. La parola è diventata una di noi. E allora, se la parola è diventata una di noi, prendiamola questa parola, accogliamola, veneriamola, adoriamola la parola, perché la parola è Cristo. Quel Verbo incarnato che riceviamo nell'Eucaristia lo dovremmo ricevere imboccandoci dentro di noi la parola di Dio, che è quello che dà sapore alla nostra vita. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Grazie.
Naturalmente abbiamo spazio per qualche domanda, due gliele faccio subito io. Intanto ringraziamo per quanto ci ha dato. Nello stesso tempo, all'inizio hai detto esplicitamente, giustamente, la Sacra Scrittura, sia l'Antico come il Nuovo Testamento, sono ispirati. Il concetto dell'ispirazione, ecco, lo puoi ancora una volta ricordare il senso? Che vuol dire ispirata? Dio dettava e l'amanuense scriveva? Ecco, per capirci, no? Penso che sia importante. Alcune volte noi abbiamo a che fare a persone che non ci credono nella parola di Dio, che ritengono che sia un libro come gli altri, che qualcuno ha scritto. Ecco, e poi potrebbe essere di aiuto, visto che sei competente, anche sulla storicità dei Vangeli. che tante volte dici, ma chi l'ha scritto, quando l'hanno scritto, sembrano cose piccole, però alcune volte ci aiutano anche nel confronto con gli altri che non hanno quell'amore che grazie a Dio abbiamo. Per confortarci, comunque, ringraziare il Signore, devo dire che nei vari gruppi, sia Azione Cattolica come Rinnovamento, come Cellula, ecco la parola, c'è il corso di Cresima, tu sai, conosci il mio libro, Il Credo, e c'è la parola di Dio per ogni giorno, per tutto l'anno. Ecco, quindi ringraziamo il Signore, c'è, però dobbiamo sempre crescere più nei confronti della parola, questo senz'altro ci ha dato tante imbeccate, ecco, questa sera, grazie.
Per rispondere alle domande del vostro parroco ci vogliono 7 incontri. Brevemente, perché io faccio questo corso, per esempio a San Tommaso, quest'anno proprio di introduzione. E abbiamo fatto con la chiesa e la parrocchia di Pompei un cammino proprio di introduzione alla Bibbia. Non sull'ispirazione. La parola di Dio è tutta ispirata. Che significa ispirata? Significa che tra tutti i testi che la chiesa ha raccolto, diciamo, all'inizio dell'era cristiana, quindi parliamo di testi del primo secolo, perché per essere testi che vanno nel cosiddetto canone, cioè nell'elenco dei libri ispirati, devono avere diverse qualità. La prima, essere entro il primo secolo, quindi un testo che è stato scritto dopo il primo secolo non entra nel canone e non ha il criterio di ispirazione. Ma pur essendo testi antichi, per esempio, La Dita Che è, un testo importantissimo, Il Pastore di Erma, testo importantissimo, Tertulliano, alcuni testi, però sono dopo il primo secolo, non entrano nel canone, non hanno il criterio dell'ispirazione. Quindi primo elemento. Secondo elemento, devono avere come autore un apostolo o un discepolo degli apostoli. Quindi devono essere inseriti per l'Antico Testamento un profeta e così via, e per il Nuovo Testamento, voi sapete, Matteo e Giovanni sono apostoli, Marco e Luca non sono apostoli, ma sono discepoli di apostoli, perché Marco è discepolo di Pietro e Luca è discepolo di Paolo. Quindi abbiamo delle indicazioni particolari su questo. Devono avere queste parole. Terzo, devono essere in conformità l'uno con l'altro. Non possono tutti i Vangeli dire che Gesù è nato da Maria per opera dello Spirito Santo, e spunta un Vangelo che ti dice che Maria è nata da un'altra, che Gesù è nato da un'altra cosa. Cioè deve essere una concordanza nell'unione della fede, diversi elementi. Quindi, ispirato che cosa significa? Significa che la Bibbia ha due autori, molto importante: l'autore primario che è Dio, e l'autore secondario che è l'uomo. E l'uomo non è un amanuense, cioè uno che scrive mentre Dio detta. Sì, nel passato c'è stata una discussione anche su questo, il dettato divino. No, l'uomo è vero autore, perché se non fosse vero autore, Matteo, Marco, Luca e Giovanni avrebbero scritto il Vangelo tutto allo stesso modo. Perché sono diversi i Vangeli? Perché Dio è unico e ispira. Loro scrivono secondo le loro competenze, le loro conoscenze, soprattutto i loro destinatari. Perché una cosa è scrivere agli ebrei, Matteo, un'altra cosa è scrivere ai pagani, Luca, un'altra cosa è scrivere ai pagani che vengono da Roma, Marco. Perché ci sono esigenze diverse, è come se voi dovete fare una lezione di catechismo, la dovete fare a bambini di scuola elementare, la dovete fare a ragazzi delle scuole medie, la dovete fare a giovani. Direte la stessa cosa, ma in tre modi diversi, perché vi adatterete all'uditorio. Quindi l'ispirazione è proprio questo legame che c'è tra Dio che ispira l'uomo, ma lasciandogli le facoltà umane che loro hanno. Vi faccio un esempio banale, che però non vi deve scandalizzare. Giovanni e Luca, prendiamo questi due evangelisti. Giovanni, sappiamo che è un Vangelo, è chiamato l'Aquila, perché vola in alto, ha testi meravigliosi, ma dal punto di vista della grammatica e della scrittura, il Vangelo di Giovanni non ha niente a che vedere con Luca. Il Vangelo di Luca è un Vangelo perfetto, scritto in un greco meraviglioso. Il Vangelo di Giovanni è scritto male. E io una volta apparisse così una sola sosuggia e mi disse: ma lui scusate che lei dice queste cose. Cosa vuol dire scritto male? Attenzione, dal punto di vista letterario, perché Giovanni faceva pescatore, Luca era medico, aveva un'altra conoscenza della lingua. Ma non conta come scrive, conta quello che scrive. Allora, su ciò che Dio ispira, il Vangelo di Giovanni è alto. E Luca scrive in un modo, in un greco perfetto, chi conosce il greco sa che il testo di Luca è scritto in un greco meraviglioso. C'è il prologo di Luca che è stupendo, è uno dei brani più belli del greco di quel tempo, anche del greco classico, come lui scrive: poiché molti prima di me si sono accostati, ho fatto ricerche accurate, usa termini, Luca inventa termini nuovi. Che carismomene, quando noi diciamo ti saluto tu che sei piena di grazia, è bruttissimo, piena di grazia è riduttissimo, la parola greca è kekaritomene, lui la inventa questo termine e significa non piena di grazia, perché piena pensiamo ad una bottiglia riempita, ma Maria non è solo piena, è tutta rivestita di grazia, è piena dentro, fuori, di lato, di sopra, è una parola che non si può tradurre, lui l'ha inventata, Luca l'ha inventata per Maria, cioè inventa termini nuovi perché lui conosce perfettamente la lingua. Quindi l'ispirazione che cos'è? Un'assistenza che Dio dà all'autore. La cosa tecnica è questa: perché scriva tutto ciò e solo ciò che Dio vuole sia scritto. Questa è la regola dogmatica. Perché l'autore scriva tutto ciò e solo ciò che Dio vuole che si scriva, nel modo in cui l'autore ha la capacità di scriverlo. Ecco perché è vero autore, perché se fosse solo la prima parte tutte e quattro scriverebbero la stessa cosa. Io adesso ho parlato, se per esempio voi andate a casa io vi chiederei: scrivete una paginetta di quello che ho detto io, ci sarebbero 100 pagine diverse, io ero uno, però ognuno di voi ha capito qualcosa, ha recepito una cosa, gli ha colpito una cosa in modo particolare, così erano i discepoli. Quindi l'ispirazione a questo tipo di... La seconda domanda qual era? La storicità dei Vangeli, altra storia, qua ci vuole, c'è un corso che si fa, dura 6 mesi, sulla storicità dei Vangeli. Adesso non c'è più dubbio, ma tra il 700 e l'800 molti avevano messo in dubbio la storicità dei Vangeli con l'illuminismo e il razionalismo. Perché? Perché per esempio in un Vangelo si dice che c'è il cieco di Gerico, in un altro Vangelo si dice che i ciechi sono due. Nel Vangelo di Matteo si dice che Gesù nasce e viene adorato da magi e lo trova in una casa, o Ikian, dice che i magi entrarono nella casa, una casa importante, e lo adorarono. E mentre Luca ci dice che è nato in una greppia e c'è andato i pastori, dice: ma non nasci io questo qua, dove è stato? Qua o lì? Vedevano queste differenze, 5 pani e 2 pesci, 7 pani e 2 pesci, quanti erano sti pani, quanti erano sti pesci? Ecco, tante di queste dissonanze facevano dire ad alcuni: i Vangeli sono tutti inventati, favolette e così via. Lo studio scientifico dei testi ha dimostrato che si tratta della comprensione di ognuno degli autori, che i destinatari in modo particolare, e poi che scrivono secondo quanto ricordavano, quanto avevano in mente, quanto avevano percepito di quello che per loro era importante mettere in evidenza. Vi dico solo una cosa: Matteo, Marco e Luca hanno tantissimi racconti di miracoli, tantissimi, e molti ce l'hanno tutti. Voi lo sapete che Giovanni non ha nessun miracolo di quelli che raccontano Matteo, Marco e Luca, e c'ha 7 segni che non ha Matteo, Marco e Luca. Il cieco nato, solo Giovanni. Il discorso con la Samaritana, solo Giovanni. Lazzaro, solo Giovanni. Cioè, ci sono 7 episodi, le nozze di Cana, solo Giovanni. Eppure dice nelle nozze di Cana che c'erano presenti anche alcuni discepoli. E lo racconta solo Giovanni. Come mai? Non ve lo posso spiegare così in poche parole, è un discorso lungo, però fa capire che ci sia un'intenzione da parte degli autori, che mettono in evidenza qualcosa di particolare. Giovanni poi è l'ultimo che scrive, quando lui scrive già conosce i 3 Vangeli, molto probabilmente alcuni dicono ha aggiunto quello che gli altri non avevano messo, è inutile che ripeteva, tanto per dire un'esplicazione di Giovanni. Ecco, quindi la storicità dei Vangeli adesso nessuno più fa problemi, cioè chi ha un po' di intelligenza, tra i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, tantissimi, ormai nessuno fa più problema di questo, perché c'è stato fatto uno studio molto profondo. Per esempio la storicità ha dimostrato che il primo dei Vangeli è Marco, non è Matteo, noi diciamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, però il più antico è Marco, perché c'è stato uno studio fatto particolare sulle fonti per ritrovare questo. Ecco, la storicità dei Vangeli dovuta anche a chi ha scritto, come è stato scritto, c'è tutto un lavoro grande, ma è dimostrato. E poi una cosa importante, è stato fatto anche un lavoro di corrispondenza con le cose civili. Noi abbiamo racconti di Tito Livio, di Tacito, abbiamo racconti di Giuseppe Flavio, ci cioè sono autori pagani che parlano di Cristo e che parlano degli scritti e quindi in qualche modo coincidono e confermano quanto gli scritti presentano. È un lavoro importante, questo sulla storicità dei Vangeli c'è un corso intero, perché è proprio fondamentale poter stabilire questo. Avete 5 minuti. Si riferisce alle ipsa verba Jesu. Che cosa sono queste ipsa verba Jesu? È stato uno studioso, Jeremias si chiama, che ha studiato le parole di Gesù, cioè le parole che Gesù ha detto, per esempio, ho fame, ho sete, padre nelle tue mani affido il mio spirito, le parole direttamente di Gesù, le parole che Gesù dice alla donna, alla samaritana, ecco, le ha raccolte e le ha suddivise in verba Jesu, ipsa verba Jesu, ipsissima verba Jesu. Cioè gli studiosi sono arrivati a distinguere le parole di Gesù, proprio le parole di Gesù, proprio le stessissime parole di Gesù. Cioè lo studio è stato fatto in modo tale da ricavare dagli autori che citano Gesù come Gesù abbia detto realmente le parole. Voi sapete che ci sono le sette parole, per esempio, della croce, del Getsemani, della sofferenza e così via, o sede, padre nelle tue mani, Eli, la bassa Bachtani, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È stato fatto questo tipo di raccolta. C'è uno studio importante di questo studioso, Jeremias, se lo vuole leggere, c'è un libretto proprio dove lui racconta come è arrivato a determinare la differenza, quali sono le parole che Gesù ha detto, raccontate da altre, le parole di Gesù come le presentano e le parole di Gesù come le ha dette proprio lui. Come dire, è bello questo studio, però è rischioso, perché a me non è che mi interessa proprio alla fine come Gesù ha espresso quella parola, mi interessa il senso di quello che Gesù ha voluto testimoniare anche con una parabola raccontata o con un fatto. 2 minuti. Dica.
Prima ho detto che la Chiesa ha impiegato tanto tempo ha formato da tanto tempo che la parola deve essere al centro.
Ancora continua la Chiesa? C'è un problema storico alla base, che dopo i primi secoli, voi sapete nel Medioevo e così via, la dispersione, i popoli pagani, i barbari, c'è tutta una storia, la gente si allontanò dalla lettura, il prete girò le spalle alla gente e cominciò a celebrare così, la gente mentre il prete predicava, cioè celebrava la gente, si diceva rosario, nascere i coroncini sono nate così, coroncini, rosario, tredicine, novene, perché siccome la gente non capiva quello che il prete diceva, si diceva le sue cose, a un certo punto suonavano il campanello, lasciavano quelle cose e guardavano lì, ecco perché il campanello non sa suonare più ormai. Quando in giro nelle parrocchie dico non ne suonate più campanello, perché campanello è per dire state attenti, ma noi dobbiamo stare attenti tutta, non solo al momento della consacrazione, perché altrimenti quel momento diventa un momento devozionale, è tutta l'attenzione che noi dobbiamo porre dal primo momento. Pace al missa da quando vale, che c'entra questa domanda, da quando vale? Quando arriva la prima lettura, quando arriva il Vangelo, quando arriva l'omelia, quando va la missa? Che va la missa? Tu che ti vedi a partire da calcio, quando la vedi? Lascio tutto per essere all'inizio. E quando ti devi vedere un grande fratello Vippo, ancora vai, appena apre, subito, e ne ce faccio proprio a dare l'orario, per sapere come vince. Io non me lo però so che tanti fanno così. Quindi, la missa da quando vale? Ti organizzi e vai fin dall'inizio. C'è un quando vale. Sono queste mentalità che sono ancora retaggio di una fede che è legata alle cose. ancora lo spirito non ha agito dentro. Quando lo spirito agisce non va dato l'orologio. Quando tu preghi nello spirito, l'orologio non lo guardi più. Dimmi.
Va bene. No, ma c'era di peggio a Sant'Elena, nella mia parrocchia, che i ragazzi stavano fuori e uno stava dentro. Quando arrivava il Vangelo, potete entrare. Bene, e allora un grazie a Padre José e naturalmente Gianni, vieni qua un attimo.